Ottava lezione, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella precedente sezione abbiamo visto il modo in cui Gentile cerca di risolvere e tenta di risolvere il dualismo tra autorità e libertà, disciplina ed educazione, e fa riferimento ai propri principi, ai propri concetti fondamentali. Rileva che questo discorso a monte Aristotele ha fissato il problema in questi termini, cioè nei termini di una distinzione tra autorità ed educazione, tra disciplina ed autorità. Superare questa difficoltà, secondo Gentile, occorre ben intendere allora il carattere principale della filosofia contemporanea e della filosofia moderna. In particolare occorre intendere la reazione antirealistica, nel senso che si è opposta ad ogni posizione che intende la verità come immutabile ed eterna, di cui non ci resta altro da fare che prendere coscienza. Per Gentile questa opposizione significa una questione, implica un aspetto fondamentale, e cioè da un lato c'è questa reazione nei confronti di una verità come immutabile ed eterna, dall'altro, espositivo per Gentile, ciò significa che la verità, la realtà stessa è in continuo divenire, è una verità progressiva di contro a quella immutabile ed eterna. E la realtà nel suo farsi di contro alla realtà già fatta, immutabile, data una volta per sempre. E questa per Gentile è appunto la maggiore esigenza del pensiero moderno e dello stesso pensiero contemporaneo a partire da Kant in poi. È anche il centro degli sforzi speculativi successivi. Quindi questo aspetto per Gentile e la sua scuola costituisce nello stesso tempo l'esigenza massima e più genuina della filosofia contemporanea, e poi anche l'esigenza massima delle stesse posizioni di Gentile, e perciò ha un doppio significato: da un lato un significato storico come reazione necessaria al positivismo, al realismo ingenuo, al naturalismo dell'empirismo che vedevano lo spirito come già realizzato, e dall'altro ha il merito di essere un indirizzo genuino, erede del miglior pensiero kantiano. In forza di questi risultati, che qui ci siamo limitati a percorrere soltanto nei loro tratti principali, Gentile trae alcune significative conclusioni. Viene a stabilire soprattutto un ulteriore anello nella catena che lo lega a Marx, attraverso Bertrand Spaventa e la filosofia dell'azione di Blondel e della Bertonnière, ma anche attraverso il pragmatismo. Questo legame esprime la stessa esigenza antiplatonica e antinaturalistica che muove ad esempio Bertrand Spaventa, il quale, secondo Gentile, che qui cito letteralmente, scopre un sapere che non è più semplice sapere, ma in quanto sapere e agire, operare. Questo concetto dalla Spaventa lucidamente esposto è, a nostro avviso, dice Gentile, la chiave d'oro della nuova gnoseologia dopo Kant, cioè della nuova teoria della conoscenza dopo Kant, ed è gran merito del nostro filosofo, cioè Marx, averlo rilevato nella fenomenologia dello spirito di Hegel e messo adeguatamente in luce. Questo aspetto fu una delle idee più profonde anche di Bertrand Spaventa, ma soprattutto, continua Gentile, di uno degli epigoni tedeschi più celebrati del filosofo di Stoccarda, cioè Carlo Marx. Difatti, per Gentile, anche il nucleo centrale della filosofia di Marx è il suo merito indiscutibile, e ciò sin dal volume sulla filosofia di Marx del 1899, cioè del volume di Gentile del 1899, sta nell'idea di prassi o attività creatrice che non soffre critica o correzione. Gentile, sin da uno dei suoi testi iniziali del 1899, esprimeva questa posizione, che poi manterrà in tutto l'arco della propria produzione. Questa idea, questo concetto mostra per Gentile le elevate capacità filosofiche di Marx, che giustamente non scinde teoria ed attività pratica, e perciò intende, comprende il soggetto nel suo legame intimo con l'oggetto, perché quando si conosce, dice testualmente, gentile, si costruisce, si fa l'oggetto, e quando si fa o si costruisce un oggetto, lo si conosce. Dunque l'oggetto è un prodotto del soggetto, e poiché soggetto non c'è senza oggetto, bisogna soggiungere che il soggetto, a mano che viene facendo, costruendo l'oggetto, viene facendo o costruendo se stesso. I momenti della progressiva formazione del soggetto corrispondono ai diversi momenti della progressiva formazione dell'oggetto. Cito qui dal testo di Gentile la filosofia di Marx, l'edizione che utilizzo è quella della Sansoni, Firenze 1955, pagine 74 in poi. Essa, cioè questa dialettica e questa identità tra identità dialettica tra prassi e teoria, non è possibile scinderla, non è possibile scindere e isolare, dice Gentile, la teoria dalla prassi. Tra i due termini si istituisce, proprio per questi motivi, per queste ragioni, una identità non statica, ma dinamica e dialettica, e i due termini si configurano in un rapporto di reciprocità che così viene a costituire la conditio sine qua non, condizione indispensabile della loro fondazione. Proprio per questo in Marx, secondo Gentile, la causa permanente di questo sviluppo è nell'attività, nel fare del soggetto che facendo forma se stesso e forma anche l'oggetto, forma anche gli altri. Nel caso concreto dell'educazione, del rapporto tra docente e discente, nel momento in cui il docente forma il discente, forma anche se stesso e viceversa. Quindi c'è questa duplicità, c'è questo crescita e concrescita, dice Gentile. Cresce il discente e nello stesso tempo cresce anche il docente. Così Marx, per Gentile, coglie pienamente la fenomenologia dello spirito di Hegel, nonostante, dice, la conclamata contrapposizione a Hegel, frutto più che altro di un fraintendimento. Marx, in altri termini, avrebbe frainteso le posizioni hegeliane, ma non per quanto riguarda questo aspetto, non per quanto riguarda il rapporto teoria-prassi. E in ciò, continua Gentile, che tutto l'atteggiamento conoscitivo, la teoria della conoscenza che pervade e domina tutto l'attualismo, cioè le posizioni di Gentile, e costituisce la scoperta del vero Hegel fatta dallo Spaventa, uno dei maestri di Gentile, ma anche da Marx. Ecco la via, per la quale si incamminerà il Gentile nella costruzione delle sue posizioni e nella costruzione del suo attualismo. Nella prassi, appunto, c'è in germe la filosofia di Gentile. Nelle posizioni di Marx, nel primo testo del 1899 di Gentile, c'è in nuce tutto il programma successivo. La chiave d'oro è la stessa. L'esigenza è chiara ed è l'esigenza fondamentale dello stesso Gentile fin dai suoi primi passi. Per Gentile la realtà non è, ma crea se stessa ed è quale si crea. Una realtà è perciò quella che non si tratta già di conoscere, ma una realtà che spetta a noi di costruire. Il mondo non è più quello che si conosce, ma quello che si fa. Quindi identità di teoria e prassi, rapporto appunto dialettico tra teoria e prassi. Il nucleo centrale delle posizioni di Gentile ha al proprio centro appunto questi aspetti e attraverso il recupero di decisive sollecitazioni maturate attraverso Spaventa, Bertrando Spaventa, ma anche Marx, anche la filosofia dell'azione, anche il pragmatismo. Il lievito quindi della filosofia della prassi, le posizioni di Marx, la chiave d'oro di Marx e anche il fermento della filosofia di Gentile. Questa esigenza viene rinvenuta, come abbiamo già detto e ripetutamente, dallo stesso Gentile anche nel trattare della filosofia dell'azione, cioè di Blondel e dei blondeliani, cioè negli anni immediatamente precedenti l'elaborazione sistematica e la formulazione dei capisaldi dell'attualismo delle posizioni di Gentile, in particolare con gli scritti sul modernismo dati da Gentile alle stampe tra il 1903 e il 1909, e ciò, secondo Gentile, ancora una volta a scanso di equivoci, implica il deciso rigetto di ogni forma di platonismo o di dualismo, poiché è lo stesso di ogni forma di positivismo, perché, come afferma lo stesso Gentile, in un testo, in una prolusione letta il 10 gennaio 1907 nell'Università di Palermo, intitolata Il concetto della storia della filosofia, cito letteralmente: La verità non è spettacolo a cui tutti, sol che ne abbiamo un capriccio, possiamo assistere. No, è nostra creazione, nostra conquista, che addimanda tutte le forze dell'anima e prima di tutto una riforma morale. E appunto questa è una delle più importanti verità scoperte per Gentile dalla filosofia moderna e dalla filosofia contemporanea. Ebbene, egli continua, fanno alcuni filosofi odierni che si dicono dell'azione a difenderla calorosamente. In forza di queste considerazioni, Gentile perviene a connotare, a precisare l'emergenza di un discorso nuovo anche sul terreno pedagogico, non solo sul terreno pedagogico, ma la pedagogia, bisogna tenerlo a mente, è l'ambito principale, svolge un ruolo fondamentale, essenziale nella produzione, nella speculazione gentiliana. Per comprendere adeguatamente questi aspetti occorre approfondire il significato che acquista nella storia del pensiero occidentale la posizione di Spinoza, la filosofia di Spinoza, ossia il problema dell'unificazione del soggetto e dell'oggetto, di essere e divenire. Il più profondo significato e il merito indiscutibile della speculazione di Gentile consistono infatti, e questo a detta dei maggiori critici, maggiori interpreti delle posizioni di Gentile, nel superamento di ogni posizione dualistica, positivistica o platonica, termini equivalenti alla produzione di Gentile, e cioè, in altre parole, nel tentativo di convertire l'unificazione di Spinoza dall'oggetto al soggetto, che poi è anche il compito di tutta la filosofia moderna dopo Spinoza, che trova nell'esigenza spinoziana tutto il suo significato, e d'altra parte nella posizione naturalistica, nel residuo naturalistico dello stesso Spinoza, gli elementi, gli aspetti ancora da superare. Uno dei capisaldi teorici di Gentile, che costituisce l'innovazione sostanziale da lui apportata, è appunto, proprio per queste ragioni, il concetto di filosofia o circolo di filosofia e storia della filosofia, cioè una concezione della filosofia come conoscenza del soggetto, ma non più di un soggetto opposto al pensiero, opposto all'oggetto, bensì dello stesso soggetto che concepisce, del soggetto in atto. In altre parole, per Gentile, la realtà è conceptus sui, risolve in sé la negazione e perciò include in sé il suo opposto, ossia la molteplicità. Infatti, per Gentile, l'unità senza la molteplicità è l'unità statica che esclude da sé ogni svolgimento, poiché per esserci svolgimento è necessario che l'unità si dialettizzi in un processo che insieme è unità che si moltiplica e molteplicità che si unifica. Per fare un esempio sul terreno pedagogico, affinché ci sia pedagogia e ci sia un processo pedagogico, occorrono i due termini, cioè il docente e il discente. Se viene a mancare, nel caso in cui venisse a mancare uno dei due termini, non ci sarebbe processo pedagogico. Il docente è essenziale, il discente è essenziale, e c'è un rapporto appunto di questo tipo per quanto riguarda l'educazione, cioè unità e nello stesso tempo molteplicità. Anche la natura, anche la pedagogia, liturgia rientra in questa concezione, perché non si tratta di una unità statica. Il rapporto tra docente e discente non implica un rapporto fossilizzato, statico, cioè il docente resta sempre quello che è, il discente sempre quello che è, ma c'è uno svolgimento, vale a dire che la vita dello spirito e quindi la vita dell'educazione si svolge nel continuo superamento, nel continuo integrarsi delle rispettive posizioni, e così non vengono vanificate, ma entrambe vengono riconosciute come momento necessario del processo educativo. In altri termini, libertà e autorità, coercizione, disciplina ed educazione sono due momenti dello stesso processo educativo e non possono essere separati. Se manca uno dei due, non c'è neanche il processo educativo.